Pensieri a voce alta. Riflessioni di Guido Landolina. Novembre 2001. Gesù risorto sta per tornare. Commento al libro di padre Angelo Maria di Loreto e Antonio Norrito. Gesù risorto sta per tornare. Che dire dell'affermazione del titolo di questo libro? È mai possibile che Gesù risorto stia per tornare? Di fronte ad una cultura illuminista che ancora pervade dopo due secoli la nostra società fin nel profondo, tanto da respirarla senza più sentirne la presenza e gli effetti, di fronte ad una cultura che in nome del culto della ragione settecentesca ha messo in discussione tutto ciò che non si poteva capire, a cominciare dalla religione oscurantista che riduceva gli uomini a poveri succubi dei preti, Voltaire, di fronte ad una teologia anche di grande prestigio intellettuale scientifico nata da queste radici e che sempre in nome della ragione ha voluto demitizzare i Vangeli, considerati appunto alla stregua di racconti mitici, negandone la veridicità storica e riducendoli al prodotto di una fabulazione delle prime comunità cristiane, dove il miracolo, come ad esempio quello della risurrezione, diventava una cosa assolutamente impossibile da credere, come si può, di fronte a tutto ciò, pretendere di credere ad un altro miracolo, dove quello stesso Gesù risorto, nel quale non si crede più, stia ora per tornare? Ecco la scommessa dei due autori di questo libro, padre Angelo Maria da Loreto e Antonio Norrito, un sacerdote e un teologo, che, mettendo insieme l'esperienza di alcune delle più importanti testimonianze del profetismo moderno ed una revisione critica di certe interpretazioni bibliche non sufficientemente approfondite, vogliono farci riflettere e, argomentando, concludere che quel Gesù risorto sta davvero per tornare. Profetismo e teologia, dove testi biblici ancora oscuri alla famosa ragione di cui abbiamo parlato, vengono però agevolmente spiegati alla luce di una serie di rivelazioni profetiche che negli ultimi 50 anni hanno assunto una frequenza impressionante, quasi un rullar di tamburi che prepari l'avvento di un fatto straordinario, qual è quel ritorno di Gesù di cui parlano gli stessi Atti degli Apostoli, quando, mentre Gesù ascende al cielo e, avvolto da una nube, viene nascosto agli sguardi degli astanti, due uomini vestiti di bianco si presentano loro dicendo: «Uomini di Galilea, perché state guardando verso il cielo? Quel Gesù che vi è stato sottratto verrà nello stesso modo con cui l'avete veduto salire al cielo». Atti 1:9-11. Ma non è stato spiegato a noi laici che del catechismo di Santa Romana Chiesa abbiamo solo quel vago, lontano ricordo giovanile di quando fare la prima comunione era ancora un evento, che la venuta del Signore ci sarà, ma solo alla fine del mondo, quale giudice per la resa dei conti, che dividerà alla sua destra e alla sua sinistra pecore e capri, vale a dire santi e reprobi? E se Gesù sta per tornare, vuol dire che la si pensa magari come certi millenaristi che predicano che la fine del mondo sia imminente? Niente di tutto questo, si tranquillizzi il lettore che ha aperto queste pagine, perché la venuta di Gesù di cui si parla qui non è ancora quella finale, ma è una venuta intermedia, una venuta in un certo senso impropria, di cui noi moderni non avevamo più conoscenza, ma che ora si sta riscoprendo come certe scritte di quei capolavori scultorei dissotterrati e vecchi di millenni che, ripulite dalle incrostazioni e tornate leggibili, aprono al nostro occhio intellettuale squarci di vita vissuta che mai avremmo sospettato. Grazie alle numerose rivelazioni profetiche di cui si è detto, alcuni studiosi hanno infatti ripreso in esame i vecchi testi biblici, ne hanno rimosso la patina delle frettolose interpretazioni che li aveva ricoperti, li hanno sottoposti ad un nuovo esame critico e sono arrivati a delle conclusioni diverse, dovendo però ora combattere contro la vischiosità delle idee distorte e consolidate e contro i luoghi comuni. La storia millenaria della Chiesa ha vissuto cambiamenti di pensiero e ribaltamenti di idee. È stato ad esempio il caso della teoria di Copernico sulla rotazione della Terra intorno al Sole e non viceversa, teoria poi dimostratasi esatta e che ha buttato all'aria il sistema tolemaico nel quale la Chiesa di allora poneva una fede rocciosa. Succede ancora continuamente nella scienza, dove ogni tanto una nuova scoperta demolisce teorie che si credevano scientifiche e quindi indistruttibili, ma che alla prova dei fatti successivi non si sono rivelate esser tali. Il problema della venuta intermedia non è problema di dogma, come taluni sembrano talvolta credere, e quindi il sostenerla, peraltro con argomentazioni teologiche che appaiono ineccepibili, perché basate sulla interpretazione letterale, l'unica che non si presti alle deformazioni delle interpretazioni allegoriche dei testi biblici, non può autorizzare nessuno a gridare all'eretico. La storia della Chiesa ci insegna come talvolta sono stati necessari secoli e secoli di dibattiti e controversie per arrivare a stabilire una determinata verità dogmatica. Il dogma della Immacolata Concezione di Maria, e cioè il suo esser nata priva della macchia della colpa d'origine, ha impiegato 18 secoli a farsi strada, con periodi di incertezza e persino di rifiuto. Personaggi illustri e al di sopra di ogni sospetto, come San Bernardo di Chiaravalle e San Tommaso d'Aquino, dichiarati dottori della Chiesa, furono anzi di parere contrario e influenzarono grandemente la Chiesa. All'epoca si pensava, ad esempio, che una concezione immacolata di Maria potesse come ha scritto padre Zoffoli nel suo bel dizionario del cristianesimo, offuscare la gloria di una redenzione che Cristo ha operato per tutti, compresa sua madre, sfuggendo a loro la possibilità di un'azione redentrice che, trascendendo e comprendendo tutti i tempi, avrebbe preservato Maria dal contagio della colpa originale, per cui anch'essa sarebbe stata redenta, risultando anzi la prima fra tutti i redenti. Il tempo e soprattutto la dichiarazione del dogma dell'Immacolata Concezione nel 1854, dogma e pertanto, per il cattolico almeno, verità di fede, avrebbe dimostrato che entrambi i due santi dottori della Chiesa, alla cui sapienza teologica tutti si inchinavano, non furono del tutto infallibili. Ma questi due personaggi, se furono concordi nella loro valutazione erronea sulla Immacolata Concezione, concordi non furono nella valutazione della cosiddetta venuta intermedia di Gesù. Il concetto di venuta intermedia proiettata nel futuro si evince in maniera chiarissima dal testo dell'Apocalisse, la rivelazione profetica per eccellenza del Nuovo Testamento. Sant'Agostino, nel cercare di interpretare la venuta intermedia dell'Apocalisse, Apocalisse 19:11-24, alla quale sarebbe seguito un millennio di pace, fece decorrere tale millennio dalla resurrezione di Gesù, retrodatando di fatto tale venuta intermedia al passato, e cioè alla resurrezione. Ma che l'Apocalisse, scritta da San Giovanni Apostolo nel 100 circa dopo Cristo, riguardi non il passato, quanto invece il presente e il futuro rispetto a quell'anno 100, è Gesù stesso, il Verbo, che lo dice. Apocalisse 1:1-2, Apocalisse 1:19, Apocalisse 22:6-7. L'Apocalisse è poi il testo che parla del futuro della Chiesa, ricorrendo ad immagini simboliche prese anche dall'Antico Testamento, facendo così pensare ad alcuni studiosi che essa alludesse ad eventi precedenti riguardanti la storia di Israele. Ma il ricorso ad immagini dell'Antico Testamento viene anche fatto non solo per fare capire meglio concetti già noti, ma anche perché talune sono profezie ripetitive, destinate cioè a riverificarsi nuovamente quando si determinino nella storia futura circostanze analoghe a quelle che le determinarono in quella passata. Come fa ad esempio Gesù, il quale, parlando ai discepoli sul Monte degli Ulivi, Matteo 24:3-35, utilizza la famosa profezia escatologica delle 70 settimane di Daniele, Daniele 9:24-27, profezia riguardante, a detta dei critici, la prima venuta di Gesù, e cioè quella dell'incarnazione del Verbo, per indicare invece i tempi di una propria successiva venuta, venuta che tuttavia viene oggi comunemente interpretata dagli esegeti come finale. ma che non sia la venuta finale, ce lo fa comprendere l'interpretazione letterale del Vangelo, che ce la descrive come una venuta diversa, con un mondo che continua a vivere. Una venuta intermedia, quindi, fra la prima dell'incarnazione e quella finale. Di quella finale Gesù parlerà invece in un successivo capitolo di Matteo, Matteo 25, presentandola però in un contesto ambientale diverso, e cioè con un mondo che cessa chiaramente di esistere per dar luogo al giudizio universale. Ma perché questa venuta, di cui parla anche Matteo, e che viene quindi chiamata intermedia per distinguerla dalla prima venuta della redenzione e da quella finale del giudizio universale, non viene riconosciuta come tale? Leggendo l'Apocalisse con un minimo di attenzione, anche un profano può constatarne la struttura storica e capire che la venuta gloriosa di Gesù, di cui si parla in Apocalisse 19, 11, 16, è cosa ben diversa da quella finale collegata al giudizio universale, di cui si parla successivamente in Apocalisse 20, 11, 15. Fra la prima e la venuta finale si vede intercorrere un lunghissimo arco di tempo, simbolicamente definito di 1000 anni. Apocalisse 20, 1, 7. È un numero che viene ripetuto ben 6 volte, proprio come se San Giovanni, con la mente e lo spirito proiettati nella profondità del tempo futuro, avesse voluto far capire agli esegeti odierni che fra quella venuta intermedia del Verbo sul famoso cavallo bianco alla guida del suo esercito di angeli bianco vestiti su altri cavalli bianchi, e l'altra sua venuta successiva per la definitiva sconfitta di Satana e la fine del mondo, sarebbe intercorso appunto un enorme periodo di tempo e che quindi non ci sarebbe stato da confondersi. Da questi brani dell'Apocalisse e da quelli precedenti si comprende che Dio, dopo che i santi in terra, oppressi dai malvagi che trionfano nonostante la redenzione, implorano un aiuto dal Signore per stabilire la giustizia, insomma un regno di Dio in terra, decide di esaudire le loro richieste. Egli dà ordine ai suoi angeli di non trattenere più il nemico, perché quell'umanità peccatrice ed empia che ancora oggi dichiara che Dio è morto non merita più nessuna protezione. L'umanità dovrà a questo punto soffrire, perché la sofferenza sarà punizione e giustizia per i cattivi ed espiazione e salvezza per quelli che, ancora relativamente buoni, finirebbero per corrompersi del tutto e perdersi spiritualmente per l'eternità. E nel momento culminante della battaglia spirituale, che in cielo è fra angeli e demoni, ma in terra è fra uomini, che sono aiutati dagli angeli ma sobillati dai demoni, ecco che, come già detto sopra, nella visione di San Giovanni gli appare su di un cavallo bianco il Verbo Gesù, maestoso nella sua gloria e con due occhi come di fiamma che sconfigge i servi di Satana in terra, e cioè la bestia e il falso profeta, i quali saranno gettati in uno stagno di fuoco. Dopo questa sconfitta, Satana, Apocalisse 20:1-6, viene incatenato da un angelo disceso dal cielo. Difficile non pensare all'arcangelo Michele, e è relegato all'inferno per i 1000 anni di cui si è già detto. Gli uomini, in sostanza, finalmente liberi dalle seduzioni del maligno, potranno realizzare, grazie al Gesù vittorioso, il regno di Dio in terra, a sua volta figura del successivo regno di Dio in cielo. In quest'era di pace, gli uomini dovranno evidentemente cimentarsi solo contro gli impulsi del proprio io, dimostrando al Signore quello che essi sanno fare con la buona volontà, quando non intervengono le tentazioni del maligno. Ma il periodo di cattività di quest'ultimo, e cioè i cosiddetti 1000 anni, finirà. Apocalisse 20:7-10. E Satana ricomincerà nuovamente a sedurre uomini e potenti della terra, rideterminando le condizioni di un ulteriore scontro, in cui i cattivi ridurranno un'altra volta a mal partito i buoni. Sarà allora che Dio, persa la pazienza, dichiarerà chiusa l'avventura della razza umana, caccerà una volta per sempre il demonio nello stagno di fuoco e di zolfo, simbolo, a mio avviso, dell'inferno, del quale già da molto tempo, e cioè dalla precedente sconfitta in occasione della venuta intermedia, lo stavano attendendo la bestia e il falso profeta. E sarà quello il momento del giudizio universale e della risurrezione dei morti con i loro corpi, per essere i morti nello spirito assegnati ad un destino di eterna dannazione, e i vivi con il loro corpo glorificato come quello di Gesù dopo la risurrezione ad uno di salvezza eterna. Ora, se alcune immagini simboliche delle visioni di San Giovanni sono non facilmente interpretabili e aprono così la via al tentativo, spesso opinabile, delle interpretazioni allegoriche più disparate, non vi è alcun dubbio invece sul significato e sulla concatenazione storica degli avvenimenti, così come sopra li abbiamo illustrati, arricchendoli naturalmente con qualche parola nostra per renderli più comprensibili al profano. Il primo criterio di interpretazione dell'Apocalisse deve essere innanzitutto quello letterale e solo in subordine quello allegorico, che in quanto tale ha infatti il difetto di consentire di sostenere talvolta tutto e il contrario di tutto. Ma allora, come mai l'Apocalisse e con essa il tema della seconda venuta intermedia viene interpretata in maniera allegorica? Dicono gli autori di questo libro, ma con loro anche altri, che a monte la colpa fu di Origene, il noto pensatore cristiano, poi dichiarato eretico per certe sue teorie filosofiche che riguardavano, tra l'altro, proprio l'escatologia, cioè il futuro della Chiesa. Origene, per far quadrare l'Apocalisse con queste sue strane teorie, ne sostenne una interpretazione allegorica spinta, finendo, anch'egli opinion leader dei suoi tempi, come tanti altri nostri vati moderni, per influenzare culturalmente San Gerolamo e Sant'Agostino, non nei suoi discorsi eretici, ma relativamente all'introduzione, appunto, del criterio allegorico di interpretazione. Ma a valle la colpa fu invece di Sant'Agostino. Santo è vero, ma non infallibile, come infallibili non furono San Bernardo e San Tommaso d'Aquino sulla questione dell'Immacolata Concezione. I cristiani e i principali padri della Chiesa dei primi secoli, padri santi e non eretici, avevano una fede ferma in questa venuta intermedia. Ma gli anni, anzi i secoli, passavano e Sant'Agostino, vedendo che le promesse di Gesù con quel suo «sì, vengo presto» tardavano a realizzarsi, forse non pensando Agostino al fatto che il presto di Dio fuori dal tempo è diverso dal presto di noi che nel tempo viviamo e che misuriamo tutto a dimensione umana, ritenne che forse l'errore era stato di aver interpretato l'Apocalisse letteralmente. Se, ad esempio, fosse stata interpretata allegoricamente, forse quella venuta gloriosa sul cavallo bianco avrebbe potuto essere riferita alla venuta di Gesù risorto dalla morte con quel suo splendido corpo glorificato di cui parlano anche i Vangeli. Quindi ecco che il ritardo di Gesù, che tante ironie faceva affiorare sulla bocca dei miscredenti, avrebbe trovato una sua spiegazione. Non era vero che tardava, semplicemente era già arrivato il giorno della risurrezione. Ecco, interpretando il tutto allegoricamente, i conti, come quelli di Origene, sarebbero tornati e sarebbero anzi stata la quadratura del cerchio. Quello di far quadrare i conti non fu solo un peccatuccio di Origene, di Sant'Agostino, peccatuccio quest'ultimo veniale perché egli forzò la lettera della rivelazione, ma lo fece in buona fede e a fin di bene. Ricordo infatti ancora oggi, sorridendo, un peccatuccio analogo di un mio vecchio amico di gioventù. Era un cassiere, meticoloso ma con tantissimo lavoro, e ogni sera doveva rimanere al lavoro un'ora in più per trovare la quadratura, entrate ed uscite, di tutte le voci di cassa. Una sera non riusciva a venirne proprio a capo. Il tempo stringeva, l'ufficio si stava ormai svuotando dei colleghi che salutavano e se ne andavano a casa a mettersi in pantofole, e lui non riusciva a venire a capo dei suoi conti. Gli cresceva la somma di un assegno che gli era stato versato finché, dopo un attimo di riflessione, con quell'assegno in mano che lui guardava però come se fosse un nemico, lo fece a pezzettini, infilati poi accuratamente in fondo al cestino delle cartacce. Lo vidi tirare un sospiro di sollievo, perché, eliminando quell'assegno a favore della sua azienda, la cassa di quel giorno finalmente quadrava e i suoi conti tornavano. Ma io pensai con raccapriccio a quel che avrebbe mai fatto il suo principale se lo avesse visto trattare i propri soldi in quella maniera. Ecco, io mi dico che Sant'Agostino deve aver fatto, senza rendersene ben conto, qualcosa come quel mio amico cassiere. Per far quadrare i conti di un Gesù che diceva che sarebbe tornato presto, ma che secondo il metro umano tardava a venire, ha fatto sparire non un assegno, ma una venuta, quella intermedia, ma solo quella, perché la prima non si poteva negare e l'ultima ci serve per sperare. A dir la verità, Agostino era consapevole di non essere un grande esperto di quella che si chiama scienza apocalittica ed escatologica, ma egli godeva di una grande considerazione e gli altri, che in materia ne sapevano molto meno di lui, finirono per accodarsi acriticamente. D'altra parte, è quello che succede oggi con quasi tutti gli opinion leaders filosofici e politici, dove la gente sottoscrive acriticamente le loro stravaganze, facendo un atto di fiducia, anzi di fede, con conseguenze che poi stanno sotto gli occhi di tutti. E così, qualche secolo dopo Sant'Agostino, fece anche San Tommaso, perché se certe cose, cioè che quella venuta intermedia fosse da intendere come quella della resurrezione, le aveva dette uno come Sant'Agostino, beh, poteva ben farle proprie anche lui. E così pure fecero la maggior parte dei teologi successivi che, seguaci della dottrina e della filosofia tomistica, cioè di San Tommaso, conclusero che se certe cose le aveva dette San Tommaso d'Aquino, a meno di non voler essere come quell'altro San Tommaso del Vangelo, le avrebbero potute credere anche loro. Così via, infine, fino ai teologi dei giorni nostri, ai quali però ora i profeti moderni dicono che invece è tutto da rifare. Ma se si adeguarono tutti all'idea di Sant'Agostino, di quell'idea non fu invece San Bernardo di Chiaravalle. Egli è stato considerato il massimo genio del XII secolo, consigliere di sacerdoti, vescovi, re e papi. Ebbe anche notevole influenza sulla politica di quei tempi e, cosa che a quei tempi non guastava, fu anche un mistico. Raccontano le cronache che lo Spirito Santo parlava per mezzo suo e operava miracoli senza numero. Ebbene, San Bernardo di Chiaravalle era talmente convinto della venuta intermedia di Gesù da predicarla addirittura con sicurezza persino sotto le navate delle chiese. Mi sembra impossibile? Bernardo di Chiaravalle, il genio, il mistico, lui, praticamente un quasi eretico? Eppure, proprio aprendo un breviario capitatomi sotto mano, Liturgia delle Ore, primo volume, tempo di avvento, editrice Poliglotta Vaticana, 1975, che nel mercoledì della prima settimana di avvento ho potuto leggere uno stralcio tratto dai suoi discorsi. Discorso 5 sull'Avvento 1-3, Opera Omnia, edizione cistercense 4, 1966, 188-190, dove egli parla chiaramente di tre venute e in particolare di quella intermedia, precisando fra l'altro: nella prima venuta, dunque, egli venne nella debolezza della carne, in questa intermedia viene nella potenza dello spirito, nell'ultima verrà nella maestà della gloria. Cosa possiamo concludere? I nostri due autori di questo interessante libro non si preoccupino dunque delle opinioni trancianti che forse non mancheranno di certi critici ortodossi. Forse costoro li destineranno alle fiamme di qualche infernale girone dantesco fra gli eretici, ma si consolino essi sapendo di essere là in buona, numerosa e santa compagnia con San Bernardo di Chiaravalle e i primi padri della Chiesa, appunto.